Newsline Sera.
Alle 18.32, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, la newsline serale di Controradio, la cronaca in apertura. È sempre più nitido il quadro delle dinamiche che hanno portato alla strage dello scorso 9 dicembre nel deposito di carburanti Eni di Calenzano, che ha causato 5 morti. Stabilito dalla procura di Prato il punto di innesco dell'esplosione, rimangono da sciogliere i dubbi sulle regole di sicurezza concordate con i lavori della ditta di manutenzione, perché quella mattina proprio in quel punto si è verificato lo scoppio. Sono orientate a questo le nuove perquisizioni disposte dai magistrati, che ora attendono la relazione degli esperti nominati per rispondere a quesiti tecnici. Particolari dal corrispondente Giorgio Bernardini.
Nuovi sopralluoghi e nuovi sequestri. Le risposte fondamentali sarebbero contenute nei documenti e nei verbali degli accordi stipulati fra Eni e la ditta di manutenzione Potentina Sergen. Per questo la procura di Prato, che indaga sull'esplosione dello scorso 9 dicembre al deposito di Calenzano, sta continuando a disporre sequestri e acquisizioni di documenti nelle sedi delle due aziende, oltre che sui dispositivi dei rispettivi responsabili della sicurezza. È attesa inoltre, nel giro di pochi giorni, a meno di una proroga che nel caso dovrebbe essere concessa dal procuratore Luca Tescaroli, la relazione dei 6 consulenti esperti di varie discipline, nominati proprio per mettere a fuoco le responsabilità di ciascuno nella strage. Al momento c'è una sola certezza: il punto esatto da cui è scaturita l'esplosione è quello in cui una squadra di operai della manutenzione stava operando. I lavoratori della Sergen erano impiegati su una linea di rifornimento, una serie di tubi che corrono sopra le corsie di carico, che era o avrebbe dovuto essere dismessa e che invece alle 10.20 di quella mattina conservava residui di carburante o ne stava pompando ancora. Da lì si è generata la fuoriuscita di liquidi e vapori infiammabili. I manutentori avrebbero svitato i bulloni di sicurezza di un tubo pieno di carburante e con questa operazione potrebbero aver innescato l'esplosione proprio per il suo riscaldamento provocato dai loro stessi strumenti. Il fascicolo d'indagine è aperto per i reati di omicidio colposo plurimo, crollo doloso di costruzioni o altri disastri e rimozione o omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro. Le strade imboccate dagli inquirenti si uniscono dunque sulla coesistenza fra i lavori di manutenzione e le normali operazioni di carico delle autocisterne. Quali erano le regole di ingaggio per garantire la sicurezza di tutti?
E veniamo ai fatti di Viale Corsica a Firenze. Dopo l'accoltellamento di sabato nel centro di accoglienza per minori non accompagnati, il centro diventa oggetto di polemiche ed inchieste, ma l'ultimo episodio è solo la punta di un iceberg, di una situazione fuori controllo. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Il CAS per minori non accompagnati a Firenze in Viale Corsica è diventato sempre di più un problema e l'accoltellamento di sabato è solo il sintomo di una questione che richiede con urgenza un nuovo approccio. Un migrante di origini tunisine è stato accoltellato come vendetta dopo una rissa. Le sue condizioni destano molta preoccupazione, come quelle dei minori non accompagnati in Italia e in Toscana. Al centro dell'orologio di Viale Corsica a Firenze si ripetono da mesi aggressioni agli operatori, sequestri di spranghe e coltelli. Ora c'è un'indagine aperta per tentato omicidio, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale. L'intervento della Polizia Municipale di Firenze è stato infatti molto complesso ed ha riguardato una rissa che ha visto coinvolti ragazzi del centro, ragazzi esterni al centro e ragazzi che nel centro ci stanno in maniera abusiva. Il tema dei minori non accompagnati è un tema molto complicato che vede i minorenni spesso doppiamente vittime, anche delle loro famiglie di origine che li spediscono letteralmente a fare il viaggio della speranza per assicurarsi un futuro migliore. E tutti sembrano avere un destino segnato, sono il bacino di reclutamento privilegiato delle criminalità organizzate, dal CAS allo spaccio, dallo spaccio alla tossicodipendenza, dalla tossicodipendenza a Sollicciano e poi dice che qualcuno si suicida anche. La questione va affrontata con sistemi tutti nuovi, a parcheggiare e a non far fare niente in un centro per minori non accompagnati, invece di rendere parte attiva della società la meglio gioventù nordafricana, significa solo confrontarsi con un circolo vizioso dannoso per tutti.
Da tempo segnaliamo problematiche nel settore, risorse insufficienti sul personale delle strutture. Per questo abbiamo chiesto un incontro al comune, questo quanto rende noto la FPCGL dopo quanto accaduto, dice, sabato scorso al centro d'accoglienza all'orologio in Viale Corsica a Firenze, dove un 19enne è stato accoltellato, episodio che si somma alle minacce di alcuni giorni prima, denuncia la CGL, quando un ospite aveva appunto minacciato con un coltello un operatore del CAS. Nel tardo pomeriggio di giovedì 16 gennaio un tassista socio del 4390 Taxi Firenze, Parigi 46, questa è la sigla, mentre era in turno di servizio è stato oggetto di una brutale aggressione in viale Guidoni, questo è quanto denuncia la cooperativa Cotafi 4390 per opera di un signore di nazionalità straniera, si legge nel comunicato, come vengono descritte anche le varie fasi dell'aggressione. Si tratta di fatti di brutale gravità che non rappresentano semplice inciviltà ma profili delinquenziali di cui ogni cittadino, tanto più chi trascorre molto tempo nel traffico, potrebbe incorrere, questo quanto dice il CDA di Cotafi 4390 denunciando l'accaduto. Amici e parenti, la comunità di Certaldo si è riunita invece ieri nel nome di Mati Mubakir, ucciso a soli 17 anni all'uscita di una discoteca. È solo la prima di una serie di iniziative che promette chi gli voleva bene. Saranno promosse perché la vicenda non cada nell'oblio, rabbia e dolore, in una giornata che ha contato anche le istituzioni, dal governatore Gianni al sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli, e ha visto levarsi lanterne, palloncini, preghiere, un appello su tutto, giustizia per Mati.
Accanto a una comunità come quella di Certaldo, così numerosa, abbattendo il velo di omertà, la cosa più brutta che ci possa essere, volevo essere qui a testimoniare la vicinanza e l'affetto verso Mati e verso il dramma che ha colpito lui e la sua famiglia. Vogliamo dare il segno che c'è giustizia. Era presente anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ieri in piazza Boccaccio a Certaldo per la commemorazione e ricordo del 17enne ucciso il 29 dicembre a Campi Bisenzio e che ha radunato oltre 300 persone. È un'onda di ricordi sostenuta dalla forza comunicativa del flash mob organizzato dagli amici, lì in prima fila, a esibire 5 cartelli, uno per ogni ferita mortale subita da Mati, che, è scritto a caratteri cubitali, dovrebbe essere riparata con amore, rispetto, empatia, verità e giustizia. Parole che pulsano come il desiderio di parenti e amici di non lasciare spegnere la fiamma della positività, la stessa che, dice chi lo conosceva, riusciva sempre a trasmettere. Sogni di vita troncati nell'indifferenza dell'umanità intera, replica la madre Silvia Baragatti. Possibile che nessuno abbia visto nulla, insiste Gianni, ringraziando magistratura e carabinieri che negli ultimi giorni hanno effettuato accertamenti sui cellulari dei fermati, Denis Mehmeti 20 anni, Francesco Pratesi 18 e Ismail Arusi 22. Davanti al giudice hanno negato ogni responsabilità diretta nell'accaduto. Al centro dell'indagine rimangono le lame che quella notte furono distribuite come carte di un destino avverso, coltelli poi nascosti e mai trovati, a parte uno da cucina repertato sul luogo dell'aggressione in via Tintori.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E ora ci dedichiamo invece a un altro argomento a noi molto caro, che è l'Auditorium Flog di Firenze. Buonasera all'assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini, grazie di essere con noi.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori, anche a noi è molto caro.
Sì, no, infatti lo stavo per dire.
Assolutamente.
No, volevo per l'appunto ricordare l'episodio del insomma, un po' partito da qui, no? Con la presenza in studio della allora candidata sindaca, poi sindaca Sara Funaro, che prese questo impegno, no? Sulla FLOG lavoreremo per riaprirlo, per vedere se ci sono le condizioni. Leggiamo dalla stampa che queste condizioni cominciano ad esserci, assessore, così?
Sì, allora diciamo intanto con la mia collega Letizia Pedini abbiamo incontrato il nuovo consiglio d'amministrazione della fondazione, perché c'è stato un cambio di guardia, diciamo, abbiamo incontrato Gianluca Corsini, che è il presidente, insieme a Paolo Sollazzini, che è vicepresidente, e insieme ad altri componenti del consiglio. Perché la FLOG intanto è un'importante fondazione di lavoratori, sono 2000 soci che quest'anno farà 80 anni e che è molto conosciuta per l'auditorium, ovviamente come per tantissimi di noi rappresenta una parte fondamentale della nostra vita da un punto di vista sociale, artistico, musicale e quant'altro, e anche altro, perché c'è il campo da tennis, c'è la piscina, c'è è una struttura anche sportiva e ricreativa. Però ora quello di cui parliamo è appunto l'auditorium FLOG, che appunto è stato chiuso nel periodo del Covid, e noi abbiamo incontrato il nuovo consiglio della fondazione per come dire, per fare, si stavano già lavorando loro, e sono, devo dire, sono molto fiducioso, perché sono molto bravi e molto anche intenzionati a portare avanti la cosa.
Dunque, naturalmente è giusto, e lei ha precisato, noi in gergo quando diciamo flog intendiamo l'auditorium, però è qualcosa di molto più ampio. Ma da quello che lei ha capito, che tempi eventualmente ci sono, e se si parla di una, diciamo, di una struttura come concetto, non come, come poi che faccia quello che faceva l'auditorium flog prima, quindi che organizzi concerti, che sia un punto di ritrovo musicale, giovanile.
Allora, noi li abbiamo incontrati proprio per questo, perché vogliamo che riparta in quel modo. Ovviamente la fondazione, il nome è una cooperativa a responsabilità limitata, ma quello che ci interessa è che ripartano le attività e che diventi quel punto di riferimento che è sempre stato. Mi sembra che da parte appunto del consiglio, dei soci, ci sia l'idea sia proprio quella. Ovviamente loro si stanno concentrando ora sulla parte strutturale, cioè analisi per capire se c'è bisogno, che cosa c'è bisogno di fare alla struttura. Pare che insomma la situazione sia buona, da lì la volontà di procedere comunque in tutte quelle che sono i lavori da fare, per poi andare verso una nuova apertura, cosa a cui tutti noi teniamo molto, così come loro.
Grazie Giovanni Bettarini, assessore alla cultura e comuni di Firenze. Buona serata, buon lavoro.
Grazie.
Per i seminari di umanesimo contemporaneo, Ma io ti ho sempre salvato, La maschera della morte e il nomos della vita, di Luciano Violante, magistrato e politico. Presentazione del libro alla presenza dell'autore, che discuterà con gli allievi della Scuola di Studi Umanistici Rinascimentali e Moderni. Mercoledì 22 gennaio dalle 16 a Firenze, a Palazzo Strozzi, presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Ingresso libero. Info insr@iris-firenze.org.
La città del teatro Cascina. Sabato 25 gennaio alle 21, Presentimento, il nuovo progetto musicale di Peppe Servillo, in cui musica, poesia e teatro si fondono in un'esperienza unica. Un viaggio nella canzone classica napoletana, con capolavori come Scalinatella, Mezzo Grano e Maggia Curà, dove la profondità interpretativa di Servillo si intreccia con la maestria degli archi del Solis String Quartet. Prevendita circuito Ticket One. Info lacittadelteatro.it.
A che stora tu sta?
Contro Radio.
Abbiamo aperto con un'ampia pagina sulle questioni di cronaca, quindi sicurezza al centro delle riflessioni. Poi torneremo, perché c'è anche un altro elemento, la sicurezza sul posto di lavoro, segnatamente personale sanitario, l'aggressione. C'è stato un convegno della CISL questa mattina, sentiremo tra un po' in diretta Fabio Franchi, segretario generale della CISL Firenze Prato. Però oggi, a proposito di sicurezza e insomma delle istituzioni che insieme con le forze dell'ordine devono garantire la sicurezza, cioè la magistratura, oggi in Consiglio Comunale a Firenze è intervenuto il procuratore della Repubblica Filippo Spiezia, che ha parlato di una gravissima carenza di organico. I magistrati della Procura di Firenze hanno saputo raccogliere la sfida organizzativa e giudiziaria, si sono adoperati per esercitare al meglio le proprie funzioni, ha detto Spiezia, ce la stiamo mettendo tutta, ma abbiamo avuto grandi difficoltà persino nell'assicurare la gestione dei servizi essenziali. Abbiamo resistito, continuiamo a operare nella consapevolezza che dietro ogni fascicolo vi è sempre la storia delle persone, parti offese. eccetera eccetera, le vittime e gli indagati che hanno diritto al pieno rispetto alle garanzie un processo equo. Tuttavia Spiezia denuncia questa gravissima carenza di organico. Per inciso, poi Spiezia è lui stesso all'interno di una vicenda abbastanza complicata, perché come sapete il Consiglio di Stato ha annullato la sua nomina e quindi c'è, accogliendo il ricorso della persona che avrebbe vinto il concorso a suo posto, quindi una vicenda abbastanza complicata che vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane. Spiezia ha detto: sono sereno per il momento, rimango al mio posto. E ancora a proposito di cronaca, c'è stata un'aggressione questo pomeriggio tra i passeggeri a bordo della linea T1 della Tranvia all'altezza della fermata Arcipressi, coinvolta anche l'autista. Nel tentativo di aiutare una donna è stata colpita a sua volta. Il servizio è stato anche interrotto per 30 minuti. Tutto è accaduto intorno alle 16:30. Sul posto, insieme ai sanitari, è intervenuta la polizia. L'autista e la passeggera sono state portate in ospedale. Secondo quanto ricostruito, sembra che un passeggero avrebbe dato in escandescenza aggredendo una donna che era a bordo della tranvia condotta da un autista. Quest'ultima avrebbe cercato di difendere la passeggera aprendo la porta del gabbiotto per farla entrare, ma sarebbe stata colpita da un pugno. E Gianni Giani, in veste di commissario per i 4 eventi alluvionali che interessano il territorio tra settembre e ottobre 2024, ha incontrato oggi i sindaci di 29 comuni toscani per illustrare le attività contenute nell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, ossia le modalità per chiedere i ristori e progettare gli interventi di prevenzione. Sentiamo Gianni e l'assessora regionale alla Protezione Civile Monia Monni al microfono di Sandra Salvato.
Abbiamo riunito i sindaci tutti insieme per illustrare quelle che sono le modalità per far fronte alla capacità di spesa sul territorio per queste risorse, che sono quelle per ciò che è stato necessario nel primo sostegno alle popolazioni, per quello che sono state le somme urgenze con cui si è intervenuti direttamente da parte dei sindaci come soggetti attuatori. Illustriamo anche il fatto che a fronte di questi 22 milioni e 100 che sono risorse nazionali, noi come Regione Toscana abbiamo messo 4 milioni dal nostro bilancio per poter provvedere, come avvenne nell'alluvione del 2 e 3 novembre del 2023, a quei contributi di 3.000 euro a persona e quindi a famiglia, che possono consentire un primo alleggerimento delle spese.
Una delle tante occasioni, perché con Protezione Civile e Genio Civile abbiamo già visitato i siti colpiti dall'alluvione per fare il punto sulle procedure, che sono particolarmente complesse. Un punto anche per spiegare che siamo di fronte a un cambiamento epocale. Noi abbiamo istituito una commissione tecnico-scientifica fatta da professori che però sono anche professionisti che conoscono molto bene il nostro territorio, per averci lavorato, per averci progettato, per aver pianificato, e con loro stiamo studiando la modalità con cui fare i progetti, che devono essere progetti che non rispondono ai tempi di ritorno decennali, quindi che non stanno dentro i perimetri delle leggi, delle norme, dei piani, ma che stanno vicini alla realtà.
31 donne, 69 uomini, i più giovani sono nati al 2004, i più anziani hanno 32 anni. Oggi allo stadio Ridolfi la cerimonia per il giuramento di 100 nuovi agenti alla Polizia Municipale di Firenze nel giorno di San Sebastiano, patrono di tutte le polizie municipali d'Italia. Nell'occasione è stata consegnata anche la medaglia di bronzo al merito civile conferita al Presidente della Repubblica, all'agente Andrea Rossellini, che il 7 marzo 2017 si tuffò in Arno e salvò una ragazza di 19 anni. Sentiamo la sindaca di Firenze, Sara Funaro.
Erano tanti anni che non facevamo questa cerimonia. Ringrazio il comandante per averla pensata, perché è un momento importante per dare riconoscimento al lavoro sia dei nuovi agenti, 100 che sono stati assunti, sia a tutti gli agenti della Polizia Municipale. Un momento anche per le famiglie. Tra l'altro noi stiamo lavorando proprio ora per assumere gli altri 100 agenti, come avevamo detto. Inizieranno le prime chiamate alle selezioni all'inizio del mese di febbraio, con l'auspicio di andarle a completare nel mese di febbraio. A questo punto arriveremo a quota 200 agenti in più, e il nostro obiettivo, come sappiamo, lungo il percorso del mandato è quello di arrivare ad avere stabilmente 1000 agenti di polizia municipale per tutte le attività che ci sono da fare e per un lavoro di collaborazione con le forze dell'ordine sul territorio per garantire la sicurezza. Tutti sono importanti riconoscimenti per tutti i nostri agenti, in particolar modo a lui oggi, perché stanno su strada, fanno un lavoro che è un lavoro molto molto importante, fanno un lavoro prestando attenzione anche nelle relazioni e nelle richieste che arrivano dai cittadini, e soprattutto quando vengono compiuti atti che sono straordinari bisogna dare il giusto riconoscimento come istituzione.
Stretta sulla vendita e il consumo di alcolici a Empoli, due ordinanze firmate al sindaco Alessio Mantellassi che introducono limitazioni in zone considerate sensibili, con la prima il divieto di vendita di bevande alcoliche da sport in orario pomeridiano e serale dalle 15 alle 3 del mattino successivo per gli esercizi commerciali di Piazza Don Minzoni, via Palesso, via Curtatone, Montanara e viale San Martino nei pressi della stazione ferroviaria. La seconda invece riguarda i distributori automatici presenti all'interno dell'area pedonale ZTL che devono cessare le attività dalle 21 di sera alle 7 del mattino successivo. L'ordinanza in vigore fino al 30 giugno prevede peraltro la chiusura anticipata degli esercizi di vicinato alimentare non oltre le 21 e non oltre le 22:30 per quelli di attività prevalente di artigianato alimentare in varie altre zone del centro. In Toscana le aggressioni a personale sanitario sono passate da 752 del 2020 a 817 del 2021, fino ad arrivare a 1216 nei soli primi 9 mesi del 2024. Questo è quanto emerso in occasione dell'iniziativa sul tema promossa dalla CISL presso l'ospedale di Careggi a Firenze. Buonasera e grazie a Fabio Franchi, segretario generale CISL Firenze Prato, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Abbiamo dedicato molto spazio questa sera alla nostra newsline al tema della sicurezza e avevo preannunciato per l'appunto il fatto che ci saremmo collegati con lei, perché tra le tante emergenze in materia di sicurezza certamente c'è questa della sicurezza sui posti di lavoro e quella relativa al personale sanitario in particolare. Che quadro viene fuori dai dati che avete presentato oggi?
Ma viene fuori un quadro sicuramente preoccupante, perché le aggressioni stanno aumentando non solo nel comparto sanitario, lei dava dei dati, sono 6 aggressioni al giorno sul 2024 nel comparto sanitario, ma anche le forze, quelle che lavorano sui treni, capotreno, controllori, sugli autobus di linea, su quelli che sono anche i cassieri e i dipendenti dei supermercati, oppure chi fa anche servizi di assistenza e pulizia negli ambienti sanitari pubblici. Perciò non è solo il dipendente sanitario, ma anche tutte le categorie in appalto. Oggi abbiamo voluto accendere una luce, l'abbiamo fatta coinvolgendo le istituzioni, il sindaco di Firenze, il questore e alcune imprese, perché vogliamo far sì che questo tema sia anche un tema sindacale. Nelle nostre richieste da qui in avanti chiederemo prevenzione, perciò capacità di prevenire certe violenze, ma nello stesso tempo anche la tutela di chi ha il coraggio di denunciare e che non sia lasciato solo, sia da un punto di vista legale che psicologico.
Sono numeri in crescita e in generale si avverte, no? Anche dal punto di vista dei cittadini questa come potremmo dire, questa tensione sociale che oramai travalica certi confini a cui eravamo abituati anche in zone come la nostra, per l'appunto. Secondo lei come si può intervenire? Perché anche le forze dell'ordine sostengono che la risposta meramente repressiva non funziona, nel senso che, no? Cioè, questo è evidente, sarà d'accordo con me che c'è una tensione sociale che probabilmente va risolta anche in altro modo e principalmente politico.
Assolutamente, la repressione è un tema, può essere uno strumento, ma non è certo esaustivo del problema. Cioè, va ricostruito un dialogo sociale importante, bisogna che le istituzioni, i ministeri diano risposte anche a quei presidi che nel tempo sono stati tagliati. Basta pensare all'igiene di salute mentale, basta pensare ai presidi del pronto soccorso, basta pensare alle liste d'attesa completamente lunghe. Certo, poi c'è un tema anche di educazione, ce l'ha ricordato il nostro Presidente della Repubblica nel discorso dell'ultimo dell'anno, va riannodato il dialogo sociale. qui ci sono contrapposizioni, qui ci sono elementi di non rispetto anche di chi svolge lavori per il bene comune, a partire dai dottori, dagli infermieri, dagli insegnanti, anche dai poliziotti. Perciò c'è un tema che va oltre la repressione, che è uno strumento, un pezzo della soluzione, ma bisogna attivarsi tutti quanti, perché questo problema va posto seriamente all'attenzione. Perché guardi, oggi ci sono state testimonianze toccanti di persone che ha rischiato di essere anche strangolata da una persona che ha avuto un problema sicuramente di salute mentale. Ecco, in quella solitudine, in un comparto che è stato nel tempo non rafforzato ma disgregato, questo è un problema di tutta la collettività.
Chiaro,
per questo abbiamo voluto accendere il faro oggi su questo tema.
Questo ovviamente che lei racconta è un caso, no, che ha a che fare con l'aspetto più sociosanitario, ma mi chiedevo, e credo di trovare terreno fertile con lei, data la provenienza sindacale, c'è forse anche un tema, no, di una società in cui i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sono sempre più poveri, allora c'è uno spazio di disagio che cresce, no? Mentre prima ci si sentiva parte tutti della stessa comunità, perché in fondo ce la cavavamo tutti insieme. Oggi qualcuno se la cava molto meglio e qualcun altro rischia di scivolare verso il basso, e questo forse è uno degli elementi della tensione sociale che avvertiamo, o no?
Ma può essere anche questo un tipo di lettura. C'è chi dice che dopo il Covid siamo tutti diventati molto più stressati e molto meno pazienti nell'avere la risposta che vogliamo, e siamo aggressivi e non siamo disposti ad accettare un no di fronte a una prestazione, di fronte a un servizio che viene dato. Sicuramente quello che dice lei è un tema, io l'ho detto apposta. Crediamo che oggi questo paese abbia bisogno di riannodare il dialogo sociale. Io non so se si è fermato l'ascensore sociale, sicuramente la povertà sta crescendo, ma non è solo questo l'elemento di quello che accade nella violenza sui luoghi di lavoro. Credo che ci sia un egoismo di fondo, credo che ci sia una certa sicurezza della mia ragione. Lei guiderà per Firenze, provi oggi a suonare a Firenze una persona che fa un'inversione sbagliata sul viale o no. Se non è una persona di buon senso, rischia di andare alle mani. Ecco, io credo che vada oltre questa cosa, bisogna rivedere il nostro stato sociale, ma nella convivenza, non solo di una classe sociale ricchi e poveri.
Ovviamente, grazie Fabio Franchi, segretario generale CISL Firenze Prato, buona serata.
Grazie a lei, arrivederci.
Tazzina, piattino, tazza, piattino, tazza, tazzina, tazza, tazzina, piattino, tazzina, tazza, piattino, tazzina, piattino, tazza, piattino, tazzina, tazza, tazza, tazzina, piattino. Come la metti, la linea per la colazione Villeroy & Boch sta bene su tutto.
All'Estelunga fino al 12 marzo ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola ricevi un bollino per collezionare i prodotti per la colazione della linea New Cottage di Villeroy & Boch. Solo con carte fidati. Info e regolamento nei negozi e su estelunga.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11, sempre a causa del traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code per traffico intenso anche in Pipilì all'Astra Signa in uscita in direzione Mare e tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Ancora in direzione Mare, da segnalare anche rallentamenti tra Empoli Est ed Empoli. Città di Firenze, per interventi propedeutici alla cantierizzazione della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, a partire da stanotte fino al 31 gennaio in orario 21:05, previste asfaltature notturne con restringimenti di carreggiate e divieti di sosta a tratti, restringimenti a tratti anche in via di San Salvi, via Pilati e via Casati. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Welcome to your life.
Tutti vogliono governare il mondo, è carina questo refrain, non dei Tears for Fears, ma nella versione, un'altra versione dei Weird. Vai Giusti. dimmi in cuffia, lo ripeto.
Weezer,
mi mancava, bella la versione, no? È carino proprio nel momento in cui Trump, no, sta intervenendo, quindi tutti vogliono governare il mondo, qualcuno ci riesce, insomma, non tutti ce la facciamo. Però a proposito di quello che si discuteva prima relativamente alla sicurezza, ora io non volevo fare un discorso meramente economicista, il problema è che la società, come dice il nome stesso, viene da societas, no? Quindi allo stare insieme con interessi comuni, evidentemente quando questa cosa si sfilaccia, allora ognuno cerca di prendere la propria strada, era un po' questo il senso, cioè se tu vedi le persone che vanno molto in avanti e tu rimani indietro, lo spazio è quello dell'egoismo, l'egoismo sociale, la risposta individuale, perché non credi più nella società, almeno questa è un po' la mia idea, l'idea un po' che mi sto facendo, che mi sono fatto. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, 342 8104 111. 22 tra associazioni e sigle sindacali promuovono un presidio davanti alla questura di Firenze per protestare contro la gestione dei permessi di soggiorno. Azione collettiva promossa da una rete di realtà in difesa dei diritti dei migranti per mercoledì 22 gennaio alle 11 in via della Fortezza per sollecitare una risposta che ponga fine all'incertezza della condizione giuridica conseguente al mancato accesso ai diritti civili e sociali di cittadini stranieri presenti sul territorio fiorentino. Sentiamo Ilaria Lani della CGIL.
Abbiamo promosso insieme a 22 associazioni del territorio un presidio che si terrà alle 11 davanti alla questura, dove ogni giorno vediamo lunghe file di richiedenti asilo o comunque di cittadini stranieri che chiedono il rinnovo del permesso di soggiorno. Questo perché la legge prevede un tempo massimo di 60 giorni per il rilascio del titolo di soggiorno, invece abbiamo tempi che arrivano fino a 2 anni, e questo è un problema strutturale che vediamo da molto tempo, che si è aggravato negli ultimi anni. Avevamo con le associazioni, che peraltro aiutano i cittadini stranieri anche nella richiesta di permesso di soggiorno, avevamo inviato una lettera al precedente questore che non ha trovato risposta, e quindi avevamo già deciso a dicembre di promuovere un presidio, domani l'altro, mercoledì siamo in piazza per chiedere che vengano rispettati i termini di legge rispetto ai tempi di rilascio del permesso di soggiorno. Teniamo in considerazione che per i cittadini stranieri il permesso di soggiorno è tutto, nel senso che senza permesso di soggiorno non si può avere la residenza, non si può avere il lavoro, non si può avere l'accesso ai servizi. È evidente che quindi anche se diciamo secondo la legge la sola richiesta di appuntamento dovrebbe avere un valore per accedere ai diritti, in realtà non è così.
Il nuovo tavolo al Ministero dell'Industria Made in Italy non è ancora ufficiale, sarà il 29 gennaio, per quella data ci aspettiamo una rivisitazione del piano industriale, che il sito produttivo di Siena sia oggetto di rilancio, l'ha detto Giuseppe Cesarano della Fincisl di Siena a margine del corteo di protesta dei lavoratori di Beko Europe che si è tenuto oggi a Siena, riferendosi al nuovo tavolo di confronto tra aziende e sindacati. Chiediamo che venga ritirata la data di chiusura del sito, che è fissata per il 31 dicembre 2025, venga presentato un piano industriale che non preveda chiusure e licenziamenti. Dopo saremo aperti a qualsiasi tipo di trattativo. A questo quanto ha aggiunto Daniela Minero della Fion CGL di Siena, che poi ha spiegato: in caso contrario vedranno una resistenza ancora più dura.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Vita, donna, vita, libertà, con Pakshan Azizi, operatrice umanitaria attivista per i diritti delle donne, che è stata condannata a morte dalla Corte Suprema dell'Iran per motivi politici. È in corso un presidio in Piazza della Signoria a Firenze. Buonasera Sanas Parto di Donna, Vita, Libertà, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Cosa chiedete, cosa volete?
Vogliamo attenzione su questi casi. Recentemente si è parlato tanto delle carceri iraniane con vicenda di Cecilia Sala. Quello che noi chiediamo, che si parli anche di altri casi, si parli anche di altre persone, attiviste che sono nella stessa carcere e stanno rischiando la vita, stanno aspettando pena di morte. Una di loro appunto è Bahshan Azizi, che è un'attivista curda che è stata condannata senza alcuna prova, è stata accusata di fare parte di organizzazioni terroristiche senza nessuna prova che possa dimostrare questo. Quindi vorremmo che si parlasse, che si chiedesse la liberazione di lei e di altre decine di persone che innocenti che aspettano la loro condanna a morte.
Com'è la situazione in Iran? La stessa Cecilia Sala nelle interviste dopo la liberazione ha parlato di una società quasi rassegnata, no? In cui i movimenti di protesta sono stati repressi in maniera dura, c'è una grande rassegnazione, pare almeno da quello che lei ha raccolto, anche tra le giovani generazioni. È proprio così oppure c'è ancora la volontà da parte della popolazione di combattere?
La volontà effettivamente c'è sempre, però c'è un misto di rassegnazione e di speranza. Non è facile, insomma, capire quello che sta succedendo. Vediamo le donne che continuano a, nonostante pesantissime pene previste anche dalle nuove leggi, per esempio per chi non porta l'hijab, vediamo le donne, un grandissimo numero di donne che continuano a rifiutarsi di portare l'hijab. Quindi diciamo che esiste una protesta in una forma diversa. Ieri sono stati uccisi due dei più importanti giudici della Corte Suprema iraniana, e sono proprio i giudici che hanno condannato a morte migliaia di persone nella loro carriera. Quindi diciamo che è comunque una lotta, forse non più in quella forma di manifestazioni per le strade che venivano represse con armi da guerra, venivano usate contro manifestanti disarmati. Quindi diciamo che ha cambiato forma, ma comunque la speranza è sempre quella che il regime, dopo che è stato comunque indebolito anche all'estero da tutti i suoi alleati eccetera, possa in qualche modo essere più debole e prima o poi cadere.
Nella vostra lettura, non so se avete già fatto riflessioni del genere, l'elezione di Trump cambia qualcosa sullo scenario geopolitico, che ovviamente ha un'importanza anche nella tenuta del regime medesimo?
C'è questa speranza, diciamo, tra la popolazione iraniana che Trump possa comunque ritornare a quella linea dura che aveva preso nel primo mandato, che poi sono misure che sono state poi attenuate un po' dall'amministrazione di Biden. Quindi c'è un po', insomma, questa speranza che questo possa portare a qualche cambiamento, a indebolire il regime. Però ecco, è tutto da vedere, perché non sappiamo cosa è pronto a fare il regime anche per magari riuscire a trattare col Trump.
Grazie a Sana Spartro, grazie di essere stata con noi, Donna Vita Libertà.
Grazie a voi, grazie, buona serata.
Dunque, siamo in conclusione della Newsline, abbiamo qualche altra notizia da leggervi. Tra le 6 possibili manomissioni denunciate da RFI, gruppo Ferrovia dello Stato, alla Digos di Roma, sta facendo molto discutere, no? Sapete, anche il ministro Salvini ha detto che riferirà su questo in Parlamento, il gruppo RFI, gruppo FS, per in riferimento a tutti i ritardi che ci sono stati, i disagi, i disservizi eccetera, ha parlato nei giorni scorsi di episodi sospetti. Ebbene, tra questi episodi c'è anche un episodio, si viene a sapere, è capitato lungo la ferrovia tra Valdarno Sud e Arezzo nei giorni scorsi, riguarda il danneggiamento di un cancello per accedere a un'area dove ci sono strumenti apparati per la gestione della circolazione dei treni. A riportarlo La Nazione, scrivendo che il cancello è stato forzato e sfondato, ma gli strumenti di di rete ferroviaria installati in quell'area non hanno subito manomissione, né sono stati danneggiati, né l'accesso illegale a questa installazione ha causato disagi alla circolazione ferroviaria. Tuttavia la Digos prosegue le indagini. È morta a 84 anni Anna Maria De Vita, già docente di diritto privato comparato all'Università di Firenze, che esprime cordoglio per la sua scomparsa. Nata a Lucca, De Vita ha iniziato la carriera accademica alla fine degli anni 60, diventando ordinario nel 1986, ed è stata, pensate, la prima donna a rivestire il ruolo di professoressa di prima fascia presso l'allora facoltà di giurisprudenza dell'Ateneo Fiorentino. Ha insegnato fino al 2011. Pescava ricci di mare nel golfo di Follonica in una fascia oraria non consentita. Due complici sul litorale facevano da palo a scoprire i tre notte scorse in località Salcinaia. La guardia costiera di Piombino, che ha sequestrato circa 2000 ricci, quando il quantitativo massimo prelevabile pare a 50, rilasciandoli in mare. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Domani cielo inizialmente molto nuvoloso, con deboli piogge sparse sulle zone occidentali, in trasferimento alle zone più interne della regione. Temporanee schiarite nel pomeriggio a partire dalla costa, con residui fenomeni all'interno in esaurimento. In serata venti deboli o al più moderati con direzione variabile, mari poco mossi o mossi in mattinata, le temperature minime in aumento, le massime invece in lieve calo. Alle 19:13 è tutto. Grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights e poi il Popolare Network delle 19:30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera.